Dunque, ho il grande piacere di presentarvi Álvaro Walker e Saverio Costanzo. Se non l'avete visto, c'è Hungry Earth presentato al Kursaal, che è veramente, secondo me, un film straordinario, dove la regia è di Saverio Costanzo e l'interpretazione è di Alba Rohrwacker. Dunque, veramente un film da non perdere. E per una strana coincidenza, il protagonista maschile è Adam Driver, che abbiamo visto proprio durante il festival in Annette, dove fa il protagonista. Il protagonista di Annette è Adam Driver, che all'epoca, quando tu l'hai scelto, forse non era ancora famoso.
Era il primo ruolo da protagonista per Adam, a Hungry Hearts.
E tu pensavi che sarebbe diventato...
Io ero sicuro che sarebbe diventato poi quello che è diventato. Era già, lui aveva fatto Girls, che era una serie HBO che aveva avuto un discreto successo, era uno dei cinque personaggi, diciamo, non proprio il protagonista. Però era un po' un attore che stava diventando. Infatti noi, quando giravamo con Adam, lui fece l'incontro con Scorsese per Silence e poi arrivò Star Wars subito dopo. Dunque sì, noi l'abbiamo preso, diciamo, secondo me il secondo dopo non ci avrebbe neanche risposto al telefono.
Sì.
Cioè l'abbiamo preso proprio, sì, nel momento in cui era possibile.
Io non sono d'accordo. Cioè, secondo me avrebbe risposto al telefono, perché lui già aveva in ballo delle cose enormi e è riuscito a trovare il tempo per questo film, perché poi Adam è un attore che invece sceglie...
No, era una battuta.
Sì,
mia.
Lo so, però...
Non l'hai colta,
io,
diciamo.
No, non l'ho colta. Noi inizierà un teatrino.
Forse sarebbe stato anche troppo costoso.
Sarebbe sicuramente stato troppo costoso, però no, però quello era un film talmente povero che lui ha accettato uno stipendio molto, diciamo, simbolico, ecco, perché il film è costato proprio 500.000 euro, ora sembrano tantissimi visti fuori dall'occhio, diciamo, della produzione cinematografica. Parlando di produzione cinematografica è niente, è come... E dunque, insomma, lui è...
Poi è stato girato in America.
E poi è stato girato in America in 4-5 settimane a New York. Però ecco, era un film, diciamo, la nostra troupe era una troupe di studenti, insomma, era un film molto arrangiato da un punto di vista produttivo. Però era il bello, no? Noi con Alba avevamo proprio voglia di fare una cosa che fosse così, non con la struttura, diciamo, con la macchina del cinema. Dunque è nata questa cosa, scritta e girata e montata in un anno, perché quando poi non hai bisogno di tanti soldi, in realtà è più semplice.
Secondo me è uno dei grandi film italiani di quell'epoca.
Io ti ringrazio moltissimo.
E il tuo quarto film... prima avevi fatto dei film, Private, nel 2004, In memoria di me nel 2007,
sì.
E forse il più noto in quel periodo, La solitudine dei numeri primi,
sì,
che poggiava già su un romanzo famoso,
sì, sì.
Mi ricordo, abbiamo presentato
a Nancy, ti ricordi? Certo.
Molto bene.
La Francia ancora oggi ha molto, ha seguito quel film in Francia, ancora oggi.
In Italia esiste in DVD? Sì,
certo. Sì, sì.
In Francia credo di no.
Sì, anche in Francia.
Francia.
Beh, era le Pact, perciò loro tendono a...
No, se fosse le Pact dovrebbe esistere.
Sì, credo che...
Dunque adesso lo cerco.
Sì. E da... No, su Amazon Prime Francia c'è Hungry Hearts adesso, no, non c'era.
No, però la domanda che mi viene in mente, dopo Hungry Earth, che appunto è un successo, un grande film, non hai più girato per il cinema?
No, perché ho fatto L'amica geniale per la TV.
Appunto, è proprio a quello che volevo arrivare, all'amica geniale. Cioè, come mai hai, in qualche modo, ti è stato proposto, cioè L'amica geniale, lo conoscete tutti, è una serie famosissima e stupenda. Poi potremmo dire due parole di Elena Ferrante, perché tu hai detto che aveva avuto dei rapporti e contatti strani, enfin, cioè un po' diversi.
No, strani. Ci siamo scambiati delle email, diciamo, cioè pacchi di email, perché abbiamo lavorato 5 anni insieme, dunque.
Come mai così?
Ma quello nasce, loro mi chiamarono, la casa editrice, proponendomi e dicendo che la Ferrante, tra dei nomi, pochissimi nomi che aveva fatto, c'era anche il mio.
Secondo te aveva visto?
No, io una ragione credo di conoscerla, ed è lontana nel tempo. Io volevo fare La figlia oscura, che finché poi ha fatto Maggie Gyllenhaal, dove c'è anche Alba, che stava a Venezia adesso e che ha vinto la migliore sceneggiatura, e questo nel 2006. Io ho fatto all'epoca soltanto un film, o forse nel 2007 ne avevo fatti due. Comunque io gli chiesi i diritti di questo libro e lei rispose molto carinamente dicendomi: prenditi i diritti gratis per ora, ci lavori 6 mesi, se poi ce la fai a scrivere un copione, perché sono una tua ammiratrice. Insomma, si era dimostrata molto affettuosa. Affettuosa Ferrante no, ma diciamo molto generosa.
Secondo te che cosa aveva visto di te?
Gli unici due film che avevo fatto, oppure sì, poi avevo fatto documentari, insomma penso questo, Private comunque era un film che aveva girato moltissimo. Poi io non riuscivo però a trovare una chiave di racconto scrivendo, perciò le risposi ringraziandola, ma che non ero riuscito purtroppo a risolvere tutti dei problemi che invece Maggie Gyllenhaal non l'ha risolto benissimo, secondo me. Però dove era dovuto, credo, alla mia, all'epoca, insomma, ero più legnoso, stavo imparando ancora. Poi 10 anni dopo, una cosa del genere, nel 2017 mi arriva questa telefonata della casa editrice di Ferrante che mi dice che lei mi aveva, diciamo, indicato come regista. Io avevo letto già tutta la tetralogia dell'Amica Geniale, non mi sarei mai, avevo promesso a me stesso di non fare mai più un bestseller dopo i numeri primi, perché mi accorgo che poi c'è un'aspettativa del lettore, spettatore, che, con cui tu combatti, che non ti dà la libertà di esprimerti per quello che desideri.
Poi alla fine è sempre deluso.
Beh, all'epoca dei numeri primi furono molto delusi gli spettatori, perché non si aspettavano una cosa così diversa, e perciò ho detto: oh, io non lo faccio più. Però non riuscivo a dire di no all'Amica Geniale, perché sentivo che mi somigliava molto di più, tra l'altro, del romanzo di Giordano all'epoca, per cui mi interessava. Pensavano tantissime cose, ma non profondamente i personaggi, secondo me, più il contesto, più il trauma, piuttosto che le storie umane. Invece dell'Amica Geniale io mi sentivo proprio a mio agio, e allora mi sono buttato, ho detto va bene, accetto, ed è cominciata questa lunghissima, che abbiamo fatto 2 stagioni insieme, che sono praticamente 8 film.
Perché adesso credo che state preparando.
Adesso stanno girando la terza, di cui io ho scritto i copioni, ma non sono, però non so cosa, non ho visto niente, non mi sono, diciamo così, tirato fuori anche.
Tu hai girato le due prime.
Ho girato le prime 2 stagioni da solo, tranne 2 episodi della seconda che ha fatto Alba, Alice Rohrwacher, la sorella di Alba. È stata una cosa gigante, molto faticosa, ma anche bellissima.
Poi girato a Napoli, a Caserta. No,
abbiamo Caserta, abbiamo ricostruito proprio il rione che, diciamo, ispirava il romanzo. Abbiamo costruito 18 palazzi, 4 piani l'uno, con la piazza, insomma, i negozi. È stata
Basili
proprio
che ha fatto
Giancarlo Basili.
Sì. È un scenografo non abbastanza riconosciuto, perché
sì, però con l'Amica Geniale secondo me si è tolto tante soddisfazioni Giancarlo, perché poi lui lavora moltissimo sulla riqualificazione di luoghi in disuso, che è una filosofia molto bella. Perciò abbiamo preso la fabbrica di Saint-Gobain a Caserta, e dentro i capannoni dove poi facevano i vetri, abbiamo ricostruito tutte le case. Dunque c'era proprio un'atmosfera da fabbrica artigianale, e infatti noi abbiamo fatto una serie molto artigianale. Pensa che non abbiamo, la prima stagione, neanche mai usato la Steadicam, perché ci rifacevamo proprio a un cinema degli anni 50 dove non esistevano ancora
presa ferma
o carrello, cioè siamo stati, e secondo me quella serie ha questo spirito, si vede che c'è questo tipo di lavoro molto, e anche l'attenzione che ha avuto in tutto il mondo secondo me viene anche da questa, diciamo, sì, da questo rapporto di una serie che si cerca di imporre come cinema, non come TV, e dunque con un tempo, con un'attenzione alle cose che sono secondo me proprio del cinema più che della televisione, ancora oggi, di cui si parla tanto bene della TV, però ancora oggi secondo me.
E Alba come reagisce a questi due puntate
Alba è la voce narrante, sì, della, sì. Dunque Alba è sempre coinvolta.
Come reagisco, in che senso?
Beh, come appunto ti puoi accontentare di essere la voce narrante e di non essere protagonista in un modo o in un altro?
Sì. No, quello assolutamente. Da spettatrice ho ammirato, ero una grande amante dei romanzi, ho ammirato la messa in scena di questa serie, l'ho anche sofferta perché chiaramente è stata, cioè il tempo di un film è un tempo limitato nella vita delle persone, e invece nella vita di Saverio questa serie è stata enorme, e quindi è stato, diciamo,
da moglie parla da moglie.
Frustrata per niente, ma diciamo spossata dai continui spostamenti tra Roma e Caserta, ecco. No, frustrata no, affaticata.
Poi immagino che lavoravi a fare film.
Sì, e quindi magari andavo da Parigi a Caserta, da Berlino a Caserta, da Torino a Caserta. Insomma, Caserta era diventato il centro della nostra vita.
Che è tutto dire, diciamo.
Inaspettatamente.
Come si arriva a Caserta?
Col Frecciarossa.
Con un Frecciarossa.
C'è una bellissima stazione nel niente, una specie di... Tra l'altro l'ha fatta anche l'architetta, come si chiama? Oddio, non mi viene... L'iraniana che ha fatto anche il maxi. Esatto. Però è una specie di cattedrale nel deserto, perché...
Dov'è questa stazione di Caserta?
Sì, è un po' quella del... No, sì, parliamo di quella della stazione dell'alta velocità.
Si chiama, no. Napoli a Fragola.
Napoli a Fragola, esatto.
No, a Fragola è...
Che non c'entra niente con Caserta, no, però il Freccia, ora non vorrei, però il Frecciarossa, diciamo, porta, perché su Caserta stazione ce ne sono due al giorno, invece su Fragola ce ne sono 15 al giorno.
Ma Fragola è la città di Toni Servillo.
Toni Servillo lo incontravamo spesso da Natura, sì, a Caserta.
Lui...
che abitava lì.
Sì, ma è nato a Fragola.
Sì.
Dunque, no, tu quando ti sei buttato nel lavoro della serie, ti sei allontanato dal cinema, ti sembrano due lavori diversi o si integrano?
No, sono due lavori diversi secondo me. Io, no, la serie, le serie, io credo che, insomma, le serie sono fatte molto bene, questa poi, appunto, ripeto, c'era proprio da parte di tutti noi veramente un approccio cinematografico, ci sono delle serie che hanno, però il cinema è, come dire, è quella cosa in più, perché lo vedi con gli altri in una sala grande, e secondo me il cinema d'arte dà più spazio allo spettatore per essere attivo nella visione rispetto a invece una serie o le serie dove sei un po' più passivo, perché c'è una grande professionalità, sono scritte molto bene, non parlo dell'Amica Geniale, perché l'Amica Geniale è per me unica per la fonte d'origine, diciamo, che i libri di Ferrante. Però io ho interrotto questo processo, che mi sembra, avrei continuato, avrei potuto continuare anche fino alla quarta, ma io non mi sentivo che stavo rinunciando troppo alla mia vocazione, che non è questa, ecco, non è quella, perciò quella della televisione, perché per me sono proprio due cose molto diverse. Col cinema, appunto, prendi un film come Angry Hearts, è un film che noi abbiamo fatto in una totale libertà, con tantissimi errori che sono molto, secondo me, anche riconoscibili nel vederlo, però è come dire un oggetto vivo, mentre invece spesso la serialità, proprio per il tempo, pensate soltanto agli attori. Noi abbiamo trovato delle ragazze che avevano 14 anni all'inizio dell'Amica Geniale e ora stanno ancora recitando e ne hanno 18, dunque la loro innocenza, la loro immediatezza, tutto quello che però magari anche di sbagliato c'era in loro, che rendeva però quella messa in scena, quell'essere lì davanti alla macchina da presa vivo, diventa più pensato, più riflettuto, meno vivo, meno immediato, ecco. E questo riguarda tutti, perché poi i registi cambiano nella maggior parte dei casi, dunque gli sguardi tendono a somigliarsi tutti, perché c'è una fonte d'origine, tu devi somigliare a quello che ti precedeva, perché altrimenti è incoerente, e dunque il regista stesso rinuncia al suo sguardo. Lo sceneggiatore va in una specie di rapporto meccanico con l'oggetto che sta scrivendo, e questo, poi ci sono delle serie capolavoro, però nel 99% dei casi è così, e dunque si perde la fonte, diciamo il motivo per cui poi uno fa questo mestiere, che non è solo quello di mettere la propria professionalità al servizio del pubblico, ma anche quello di interagire col pubblico, di mostrarsi anche rispetto ai propri errori, al proprio istinto, che certe volte non riesce a chiudere quel cerchio perfettamente, ma che però dà l'impressione di essere te stesso, ecco, e non un oggetto e basta. Dunque io sentivo che più andavo avanti e più questa diventava un po' meccanico l'approccio al lavoro, e allora ho interrotto, ecco, questo.
E adesso stai preparando un film?
Adesso sto preparando un film, sì.
Con l'Alba?
Alba c'è in una piccola parte. Pochissimo. C'è poco.
Un cameo?
Più di un cameo, però insomma.
No, è un cameo purtroppo.
A tutti va bene di fare solo un cameo?
No.
No, però Gianna non lo...
Però non mettiamo il
tra
dito.
Moglie e il marito non mettere il dito.
No, però la sua protagonista ha 18 anni, io mi spaccio per una 18enne, ma non ci crede più nessuno.
No, poi tu non sei inattiva, eh?
No, no, diciamo, no. Ecco, perché,
Non è che rimani a casa mentre lui...
No.
Direi proprio di no.
Appunto, per parlare un po' di Alba... Tu stai facendo una carriera straordinaria, cioè con i titoli uno dopo l'altro, e quello che è bello, mi sembra, nel tuo modo di affrontare il mestiere e la scelta dei titoli, sei capace di, cioè capace, puoi recitare tranquillamente con i registi più famosi del cinema italiano, ad esempio Bellocchio, o recentemente Moretti, fai una delle parti di Tre Piani, o invece di lavorare con dei principianti, trovo il lavoro con tua sorella o con Laura Bispuri, ad esempio, tu senti una differenza o ti coinvolge di più un film con Laura Bispuri o con Alice, o invece dei film con Navati, con Bellocchio, o per te è uguale?
Per me è, cioè, la differenza è tra un progetto e un altro, ma non è nell'investimento che io metto in un progetto. E allora ti racconto una cosa forse che Io credo, chiaramente uno cambia perché passano tanti anni, io mi sono diplomata al centro sperimentale nel 2004 e sono un'altra persona rispetto al 2004. È successo di tutto, sono diventata più sicura, ho imparato a dire di no in una maniera più solida, prima invece lo dicevo perché poi non riuscivo a tradire me stessa, ma stavo molto male, insomma sono cambiata in bene o in male, ma una cosa credo che è rimasta uguale, ovvero che l'indole con la quale io entravo al Teatro dell'Orologio, che è un piccolo teatro romano seminterrato, maleodorante, perché purtroppo non lo bonificano e i camerini sono pieni di muffa, e dove facevo delle prove estenuanti per uno spettacolo dove tutti noi attori eravamo sottopagati se non non pagati, e la gioia con cui io andavo lì dentro a provare è la stessa con cui poi io affronto il film di Marco Bellocchio o il film di Laura Bispoli o di Nanni Moretti o di Alice o di Pupi Avati o di Saverio, cioè e in questo sento di non essere cambiata, e sento che sono fortunata in un certo senso perché, come diceva Saverio, ho molto chiara la mia vocazione, ovvero il luogo dove io sto bene, che è il luogo del lavoro, e quindi se poi le persone con cui lavoro ci troviamo a fare un progetto nel quale io credo, non mi importa se quel progetto è un progetto che non ha una lira o è un progetto che invece è sostenuto economicamente o è guidato da un maestro affermato, cioè la mia spinta è invariata. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, assolutamente. Ad esempio, con Emma Dante?
Ecco, Emma Dante, per esempio, Emma è uno dei maestri che io ho incontrato nella mia vita. Lei mi ha rivoluzionato la mia persona come attrice, perché lei mi ha incontrata, ero uscita da pochissimo dal centro sperimentale e facevo dei seminari, come fanno tutti gli attori che amano dei registi e vanno a seguire i loro seminari, e quindi io mi ero iscritta a un suo seminario, lei mi ha scelta tra questi allievi e mi ha detto vieni con me, e quindi da lì ha iniziato un percorso con lei e io l'ho seguita per circa 2 anni attraverso i seminari che lei ha fatto in giro per l'Italia, perché doveva mettere in piedi una compagnia che poi ha messo in piedi, nella quale io sono entrata, ma poi per una serie di sfortune teatrali, ovvero mancati finanziamenti, poi quello spettacolo lei non l'ha mai fatto. Ma lei, solo in questi 2 anni di prove che hanno preceduto il film che poi abbiamo fatto insieme, mi ha fatto capire che io come attrice non ero solo quella cosa che io credevo di avere, ma che dentro di me c'era un'ombra, un nero, una parte mai esplorata, molto più potente di quella che io invece continuavo a proporre, e mi ha fatto lavorare su quella parte in una maniera molto dura e anche sconvolgente per me. E quindi io la considero proprio uno dei miei maestri, Emma. E poi l'ho incontrata e quando lei mi ha chiamato e mi ha detto che avrebbe fatto un film e che aveva piacere che io fossi nel suo film, mi è sembrato bellissimo, perché con la mia piccola esperienza io andavo un po' a sostenere lei che di cinema non aveva ancora esperienza, e quindi ci siamo ritrovate in via Castellano a Bandiera.
Un risultato notevole, eh?
È bello,
sì,
il film,
sì, a livello di regia che a livello di interpretazione.
Sì. E era buffo perché poi lei è diventata perché lei cercava una protagonista, ma non riusciva a trovarla, tanto quel personaggio era lei, e quindi a un certo punto ha deciso di farlo lei. E quindi era strano perché lei dirigeva ma era anche dentro la scena come attrice, e quindi spesso lei è molto, la conosci, no?
Sì, sì, non molto.
Lei è una grandissima regista, ma è anche, come poi a me, insomma, è anche violenta nell'arte, nella creazione. E quindi era buffo, perché eravamo chiuse in questo abitacolo della macchina, e lei era sì la mia compagna di viaggio, ma era anche poi questa persona che, quando io sbagliavo, usciva dal personaggio e mi urlava contro, cose terribili.
Sì, sì. No, il film, quest'anno ad esempio al Festival di Avignone, che è il festival teatro più famoso e più importante che ci sia, non solo in Francia ma anche praticamente nel mondo, si è scritto che lo spettacolo più importante che fosse stato rappresentato era proprio quello di Emma Dante, cioè, e lei viene spesso in Francia, cioè porta spesso in Francia i suoi spettacoli dalla Sicilia alla Francia.
Lei è molto amata in Francia.
Sì, sì, è molto amata, esatto, è molto amata. Tu nel allontanarti dalla serie, tu pensi che a un certo momento avrai voglia di tornarci, o ormai hai tagliato?
Ora vedo l'amica geniale, o in generale?
In generale.
In generale. No, ora come ora non è una cosa che mi interessa. Poi c'è stato il Covid, io penso che il cinema si sta riaffermando, ecco, questa è la mia impressione, che comunque il cinema si sta riaffermando, la necessità del cinema proprio rispetto agli vari streaming che possiamo... E dunque no, io per ora non ho intenzione di ritornare a...
No, mi fa piacere di sentire questo, perché trovo che ormai le serie ci stanno invadendo in una maniera insopportabile, cioè...
Beh sì, poi, però appunto, si parla più di serie che di cinema, poi se vai nei ristoranti, se ascolti le conversazioni delle persone, e secondo me questo è pericoloso, anche perché in un certo senso, anche se sono fatte molto bene, per esempio io stavo vedendo su Netflix questa Squid Game, che i miei figli me l'hanno consigliata, mai avrei creduto che potessi, e invece è una serie sudcoreana, però si sente che è scritta e diretta da una sola persona, che ha un unico sguardo e un punto di vista molto chiaro. Allora, quando sono così, anche se sono serie e non cinema, però senti proprio, come dire, sentivo questo dubbio morale, il quesito morale che pone questa serie, senti sulla tua pelle tutta una serie di cose, però tu percepisci che c'è uno sguardo coerente e unico. Quando è così va bene, e quando cioè il regista, sono quattro registi, 100 sceneggiatori, e allora a quel punto, se lo sguardo deve diventare sempre uguale a quello che l'ha cominciata, è come se tu rinunci proprio a dare la possibilità all'altro regista di esprimersi veramente, no? Allora, se una serie è scritta e diretta da una sola persona, secondo me ha una forza.
Certo, se no i registi sono intercambiati.
Esatto, ci sono, esatto. E allora, però non può essere così, no? E infatti le serie sono del canale che le produce, se ci pensi. Si dice il cinema è degli autori. E le serie sono del produttore, perché non conta tanto chi la fa quanto chi la trasmette, e per me questo non è giusto. Allora, se poi si abitua il pubblico, però ripeto, essendo scritte molto bene, visivamente sono sempre più belle, non sono quelle, diciamo, che produciamo noi nella maggior parte dei casi, che sono abbastanza per un pubblico, diciamo così, un po' âgé, si può dire. Però se vai su Netflix ci sono delle serie scritte molto bene, però è anche molto semplice ingannare lo spettatore con una buona scrittura, con una buona fotografia, eccetera eccetera. Sì, dunque sì, si instaura un rapporto soltanto di intrattenimento che secondo me alla fine ti fa perdere solo tempo.
Si sposta un po' anche la responsabilità dell'autore, cioè diventa di più autore.
Esatto.
Chi l'ha scritto che non chi la dirige.
Esatto, esatto.
Si parla spesso di una serie di tale scrittore e non di tale regista.
Esatto, esatto, esatto. Esatto. Ripeto, ce ne sono di bellissime, ma sono veramente l'1% rispetto alla produzione. E allora invece il rapporto col cinema rispetto, insomma, secondo me il cinema è anche più utile da vedere per non perdere tempo, ecco. Non tutto, naturalmente, però.
Alba, lavorare con tua sorella, come si è risolto? Avevi un po' paura di lavorare con tua sorella o invece è venuto naturale?
No, avevo paura, nel senso che noi ci vogliamo molto bene, ma poi litighiamo tantissimo e quindi appunto eravamo entrambe spaventate che questi conflitti, ma litighiamo per i vestiti, litighiamo proprio per le cose sceme per cui litigano le persone che però si vogliono bene, però possono creare delle tensioni inutili per niente. E invece poi lei mi ha chiesto, diciamo, mentre scriveva Le Meraviglie, perché lei mi fa sempre chiaramente leggere, mi coinvolgeva già a Corpo Celeste, mi aveva coinvolto tantissimo, mi ha fatto leggere Le Meraviglie e quel copione mi aveva turbata, perché in un certo senso metteva in scena anche me, perché la ragazzina protagonista è la primogenita di una famiglia che si rifà la mia famiglia e poi dopo diventa tutta un'altra cosa, però tante cose io le ritrovavo e mi sembrava come vedere la mia vita psicanalizzata da qualcuno che aveva fatto un'analisi al posto mio. E quindi tante cose mi sembravano sbagliate dal mio punto di vista. Quindi lì è iniziato il mio coinvolgimento. Poi lei mi ha chiesto di fare un ruolo, poi un'altra cosa, insomma, non riusciva a capire, mi voleva coinvolgere ma non capiva dove, e poi a un certo punto si è resa conto che l'unico ruolo era quello della madre, proprio perché lei non voleva una madre più grande di età, ma non riusciva a trovare un'attrice che potesse incarnare la madre come lei la vedeva, e chiaramente io sapevo bene come lei la vedeva perché nostra madre era il riferimento. Quindi sono entrata in quel film avendo anche la responsabilità di un ruolo importante, perché era un ruolo importante per entrambe, e ci siamo accorte che proprio lavorando a quel film, infatti poi abbiamo lavorato in seguito, abbiamo a un cortometraggio e a Lazzaro Felice, che in realtà siamo molto brave a lavorare insieme, ovvero che il ruolo di regista e il ruolo di attrice proteggono la sorellanza e fanno venire fuori solo le cose costruttive al lavoro. E quindi è stata un'esperienza appunto molto positiva che poi abbiamo avuto voglia di ripetere.
No, perché si può notare che nel primo film non sei coinvolta?
No, però nel primo film ero coinvolta da lontano, nel senso uno può essere coinvolto in tanti modi. Addirittura quando lei girava Corpo Celeste, noi giravamo insieme La Solitudine dei Numeri Primi, e lei era gelosissima che io fossi tanto persa in quel film da non starle dietro nella creazione di Corpo Celeste.
Con Laura Bispuri hai fatto l'opera prima di Laura Bispuri, che è un film incredibile, forse una delle parti più Vergine Giurata è una delle parti più strane che tu abbia mai rappresentato su uno schermo. Sei d'accordo che è un film un po' unico?
Sì, è stato un azzardo di Laura, che tu conosci bene, Bispuri, che si è innamorata di questo libro di Elvira Dones, ha scritto questa sceneggiatura e me l'ha proposta. Una sceneggiatura bellissima, io però all'inizio non la volevo fare perché mi sembrava troppo assurdo che lei chiedesse a me di interpretare una ragazza albanese che poi addirittura si fa uomo, quindi già mi sembrava un salto mortale il personaggio, in più albanese, quindi io le dicevo: il film è bellissimo, ma tu lo devi far fare a un albanese. E lì Laura è stata molto brava, perché è stata tenace, non si è mai mossa dalla sua posizione. Lei mi diceva: no, questo film per me lo devi fare te. E è stata talmente convinta da convincermi, la sua assoluta convinzione che io ce l'avrei potuta fare, mi ha dato il coraggio
di farlo
e di buttarmi in una cosa sulla carta azzardatissima, rischiosa, sbagliata. Persone mi dicevano che non lo dovevo fare perché era troppo pericoloso, e invece poi è stata una delle esperienze più belle lavorative che io abbia mai fatto.
Io vorrei, solo per così, per capire, chi ha visto Vergine Giurata?
Mannaggia, pochi. Una persona.
Due.
Beh, vedetevelo perché è bello.
No, perché un film. Poi hai recitato in albanese?
Sì, tutto in. Poi purtroppo, quando il film è tutto girato in albanese, il personaggio parla solo albanese. Purtroppo, quando il film è uscito nelle sale italiane, hanno imposto un doppiaggio. E quindi c'è questa cosa.
No.
Sì.
No, perché io in Francia.
No, è uscito in albanese con i sottotitoli, giustamente. Tant'è vero che le uniche critiche che sono arrivate in Italia sono state quelle che riguardavano la lingua, ovvero dicevano: ma com'è possibile che questo personaggio che vive nelle montagne, dopo pochissimo che arriva in Italia, parla in italiano? E non era, infatti, non era stabilito, ma è stata una forzatura del doppiaggio.
Beh, sì.
Avevo un accento, ma non era credibile che quel personaggio...
Ma ti sei doppiato tu?
Sì, con un accento, con un coach che mi fa... Ma non era quello, il problema era proprio l'uso della lingua italiana, che era sbagliato. Perché lei non parla... Questo personaggio non parlava mai italiano, diceva solo una parola in italiano: garage. Nella sceneggiatura, garage, perché ci lavorava. Sì, che anche una parola, che era una parola che leggeva su un piccolo foglietto, cercandola, diceva garage, questo. E ecco, però questo poi è, sai, le vite dei film, quindi io spero che in realtà il DVD, o se voi lo cercherete, lo troverete in lingua originale, ovvero non doppiato.
Sì, il DVD sarà in lingua originale,
sì,
spero.
Sì, spero di sì, sì.
No, veramente, sì, questo è uno dei, secondo me, una delle cose sbagliate del cinema italiano, cioè di dover doppiare, di non... Anche i film stranieri, ovviamente, che vengono sistematicamente doppiati in italiano, la versione originale con i sottotitoli viene poco diffusa. E questo è un limite, perché poi si arrivano anche a delle cose un po' strane, ad esempio certi film italiani che sono parlati in un dialetto poco comprensibile e il film viene proiettato nelle sale, allora lì ci sono i sottotitoli, cioè l'assurdità totale, eh? È un film parlato in sardo, in pugliese, ci mettono i sottotitoli italiani. Allora come mai un italiano può accettare di vedere dei film italiani in dialetto sottotitolato e non può accettare un film in lingua albanese sottotitolato? Vorrei capire, mi sembra un po' una follia, vivendo in un ambiente in Francia dove la coppia sottotitolata adesso non più perché non ci sono i soldi, ma fino a qualche anno fa, quando usciva un film italiano, spesso andavano sugli schermi una coppia in versione originale sottotitolata e una coppia doppiata in francese, e si verificava ogni volta che c'era più gente ad andare a vedere la coppia sottotitolata che non la coppia doppiata, il che vuol dire che il pubblico aveva un po' in qualche modo fatto suo il fatto che un film straniero viene presentato nella sua lingua. Perché la musicalità della lingua voi adesso lo scoprite con i dialetti, in effetti, cioè il cinema italiano è in gran parte fatto sui dialetti ed è una ricchezza, forse non ve ne accorgete, ma il dialetto nel cinema è una ricchezza, La richiesta è importante, che non si trova in tutti i paesi. In Francia il dialetto è poco usato, non saprei neanche dire dove il dialetto, in Bretagna, forse nei Paesi Baschi. Ecco. Quando hai fatto, c'è un film che mi piace molto, il film su L'uomo che verrà. Che ricordi hai di questo film?
No, beh, molto intensi, perché è stato un film, non so se lo sapete, che parla della strage di Marzabotto, quindi un film, però che prima, diciamo, metà del film racconta una famiglia, la vita di campagna di questi contadini.
In dialetto?
In dialetto, infatti in dialetto. Lì abbiamo studiato, Maya Sanza e io, che eravamo, diciamo, le due straniere del film, abbiamo studiato con un coach il dialetto bolognese antico. Per esempio, mi ricordo le battute. C'era questa battuta: in questa casa nessuno sa leggere, che vuoi che scrivo a fare? Diceva il mio personaggio, perché voleva andare in città e la madre le chiedeva: ma perché non ci mandi le lettere? Lei diceva: in sta casa in son sa leser, xavu che scrivo a fer. Ancora me lo ricordo.
Tu, quando vedi Alba su uno schermo, che effetto ti fa?
Ma dipende, certe volte è brutto, certe volte...
Lui è sempre tanto generoso.
Certe volte in Vergine Giurata, come in tutti i film della Bispoli, secondo me lei è bravissima.
Sì, perché anche nel secondo...
Anche nel secondo, lei è bravissima, proprio bravissima.
Figlia mia.
Sì. Figlia mia,
abbiamo
brava.
Fatto il terzo.
Sì, anche nel terzo è bravissima. E poi ci sono... Dipende, sai... Dipende. Certe volte mi piace molto, certo. Però io l'ho conosciuta già come attrice, non, perciò...
Appunto, era una domanda che avevo in testa. Come vi siete conosciuti?
E sul set.
Sul set, mi sembra giusto.
Un cliché.
Il cliché, sì. L'attrice, la regista... Però dipende, insomma, per me è bravissima. Alba è più un'autrice che un'attrice, basta, nel senso che io vedo che lei poi quando è dentro un film in realtà riesce a aiutare anche molto il regista a fare il film che desidera, però mettendoci anche di più di quello che mettono. Gli attori spesso sono molto egocentrici, nel senso che si occupano del loro e non... Invece Alba, anche soprattutto io credo con dei registi che cominciano, lei fa diverse opere prime spesso, e quando sceglie poi l'opera prima io capisco che quel regista diventerà qualcuno, potrà fare questo mestiere, perché evidentemente lei sente che c'è una reciprocità, che poi mette al servizio questa reciprocità, diventa poi la creazione. E con Laura, secondo me, è successo un po' questo. E, però non solo con Laura, perché poi tu fai spesso delle... insomma, è questo. Però lei tende a, come dire, a impreziosire lo sguardo del regista in un modo abbastanza unico, secondo me, perché ripeto, gli attori cercano, spesso sono molto giustamente riferiti a loro stessi e basta, no? Invece lei ha una visione più ampia della faccenda.
Ti farò un'ultima domanda prima di chiedere a chi vuole intervenire di farlo. Con Nanni Moretti, che conosciuto per essere un regista...
Ecco, credo che lì non ci sia proprio questo... No, no, nel senso, non è un regista all'opera prima, e credo che non si faccia, ecco.
No, ma appunto, perché è singolare, non è un'opera prima, e dei Nanni...
E appunto, quello...
Beh, la tua domanda qual è?
Beh, come si sono svolte le riprese con Nanni?
Allora, Nanni è stato incredibile lavorare con lui.
Vedi, interessante. Vedi. E in che senso?
No, nel senso che è stato proprio un viaggio. Le riprese del film sono durate 4 mesi. Il personaggio che mi ha affidato, non so quanti di voi hanno visto il film, non so se tu
quanti
hai visto.
Quanti di voi hanno visto?
Beh, c'è un qualcuno in più.
Bene.
era un personaggio molto delicato e quindi il suo, dico questa cosa che ho già detto, ma che credo lui a Cannes, insomma, abbiamo fatto un lavoro molto profondo sul personaggio, molto anche duro, perché lui, come si sa, ama molto fare ripetere. E a Cannes lui in conferenza stampa ha detto questa cosa, ha detto: io cerco l'autenticità dei miei personaggi. E io ho capito, è come se mi ha illuminato questa cosa, che il lavoro che lui fa appunto non è tanto di cercare una spontaneità, che è una cosa, che è un qualcosa che mette d'accordo velocemente tutti, perché un attore è bravo, è spontaneo, quindi è uno specchietto per le allodole in un certo senso. Invece lui fa un lavoro molto profondo sull'autenticità, ovvero in questo film, almeno quello che mi è capitato, è proprio la sensazione di aver scarnificato il personaggio, levato tutti gli orpelli, tutti i trucchetti, tutto per arrivare a una nudità di questo essere umano che abbiamo messo in scena. Lo dico, lo ha fatto con me, ma credolo che tutti gli attori lo abbiano fatto, e per me è stato un lavoro entusiasmante, bellissimo.
Sei pronta a ricominciare?
Ma io vorrei, sì. Sì.
Allora, qualche domanda. Abbiamo un microfono lì pronto, la signora.
Ciao, volevo sapere da Alba, visto che è partita dal teatro, se ne ha nostalgia, se magari ha voglia di tornarci, se è un capitolo chiuso, non so, con Emma Dante, visto che è immensa,
sì, no,
o con Saverio, se ne ha voglia.
No, mi piacerebbe tanto, dipende dal progetto, e con Emma sarebbe un sogno.
Non ti vengono proposte?
Sì, però poi il teatro ha dei tempi molto lunghi, quindi spesso non riesco a conciliarlo con dei lavori del cinema. Quindi ho continuato a fare delle cose, ma piccole, quindi magari 2 giorni, così. Ora c'è un progetto con un regista, con un amico che forse avrà luce.
Non lo dici chi è?
No, ora non lo dico perché non è ufficiale. Vabbè, però cioè, è bello. Vabbè.
Manteniamo il segreto.
Volevo sapere se era possibile darci qualche delucidazione sul prossimo film.
Il mio?
Suo, sì.
Io non potrei, signora, purtroppo. Non posso, perché ho firmato delle carte, di quelle legali.
Io dico il regista e tu dici
no. No, ma io non posso proprio. Speriamo, signora, speriamo che veda la luce, perché poi con le che... speriamo, io ho fiducia.
Puoi rispondere soltanto a questo: se tutto va in porto, le riprese sono previste per...
Dipende, perché stiamo aspettando un'attrice, allora se l'attrice può a marzo si gira a marzo, altrimenti a settembre.
Poi se l'attrice non può, ci sono sempre io.
Ecco.
Ma no, perché è una straniera.
Il Joker, il Jolly.
Sì, ma io vivo così tutto il giorno, capito? Perché ora voi andate a casa, per me è sempre così.
Non è vero.
Allora, scrivo una cosa e subito si infila. Allora voleva fare l'uomo, voleva fare la donna, voleva fare l'anziana madre, voleva fare la bambina di 18 anni. E però lei seriamente ti dice a tavola la sera: io lo posso fare.
Ma
a 16 anni, ma io
no,
lo posso fare.
Questo però è un problema. Perché l'anima non ha un'età e non ha un sesso.
Ho capito, sì,
e
vabbè,
quindi io
sì,
sento
ciao.
Questa cosa. Vabbè, però che c'entra? Però se, ma non adesso stiamo estremizzando e scherzando, però se io lo devo dire, io faccio questa ammissione di colpa. Io Se mi appassiono a un personaggio, io penso che posso avere anche 14 anni.
Se ho capito bene, avete un rapporto molto vivace.
Direi di sì.
Sì.
E creativo.
Sì.
Sì. Sì, di tutto, diciamo. Ecco. Volano idee, volano piatti. Come...
signor Costanzo, lei quando dirige un film è più propositivo o impositivo? E poi vorrei sapere anche da sua moglie come la vede.
Ah, più impositivo? Questa è una marzullata, come... Ah.
Impositivo.
No, non sono mai impositivo in un senso, no, io credo molto negli attori, mi piacciono proprio, mi piace lavorare con l'attore, secondo me l'attore è il... ci sono registi che hanno loro stessi al centro, per me invece il mio centro sono gli attori e i personaggi, dunque per me... La reciprocità con l'attore, ma anche di 10 anni, anzi soprattutto io lavoro spesso con i bambini piccoli, dove è necessaria la reciprocità, per esempio, perché altrimenti non riesci a entrare con l'imposizione in un rapporto creativo, perciò per me il fare insieme il film letteralmente con un attore, infatti per quello cerco attori intelligenti, nel senso di carattere anche umano proprio, non solo di talento di rappresentazione, ecco. Perciò non direi, Alba, vero, impositivo, no, direi più propositivo.
Lo vedo bene, oggi sta, mi sembra che sta in grande forma. No, sicuramente il lavoro che fa Saverio con gli attori è profondissimo. E, lui dice che è propositivo, non è impositivo, infatti secondo me non è sbagliato impositivo, cioè dire... che lui si impone, perché lui assolutamente non si impone, ma secondo me ha questa grandissima capacità che è quella di elevare l'attore con il cinema. Ovvero noi attori, quando lavoriamo con Saverio, siamo sostenuti, oltre che da noi stessi, dai nostri talenti, siamo sostenuti dal suo sguardo, che è uno sguardo capace di guardarci con il cinema. E quindi se pensiamo per esempio adesso all'Amica Geniale e a come delle bambine sono diventate qualcosa di enorme, di oggi mi verrebbe da dire imprescindibile per una memoria cinematografica, sembrano essere sempre esistite, e io so che quello deriva sicuramente dalla capacità che ha avuto Saverio di identificare quelle bambine, sì, però dalla tua capacità, che è quella che io vedo anche in me, di elevare l'attore attraverso il cinema, e secondo me questa cosa è... Non è una caratteristica, è una dote che non hanno tutti i registi, e lui secondo me l'ha, insieme a tanti altri difetti.
Le attrici, cioè le ragazze dell'Amica Geniale, le hai trovate tu?
Sì, certo, sì. Abbiamo trovate facendo provini lunghissimi, sono 9.000 audizioni abbiamo fatto.
No.
Sì, giuro. Abbiamo fatto 9.000 audizioni e pensa che delle 9.000 solo 4, cioè le bambine e le ragazze, erano solo, non c'avevamo la seconda scelta di ognuna, erano solo loro.
E come non hai avuto dubbi quando le hai...
No, quando secondo me, allora intanto partiamo da quello che dicevo anche Alba rispetto ora, le bambine, quando hai dei personaggi costruiti, scritti da Ferrante in un modo così preciso, così, è molto più semplice sapere cosa devi trovare. Perciò questa è la prima cosa, secondo me, anche il motivo per cui poi sono diventate un immaginario è perché avevano un materiale di partenza di Ferrante talmente E poi quella era la domanda, aspetta Gianni,
no, come l'hai trovato?
Ah, l'ho trovata andando per strada, per esempio Margherita Mazzucco, che è la Elena Grande, usciva da scuola, usciva dal liceo classico, non aveva mai fatto niente. Invece Elisa Del Genio accompagnava la Elena piccola, accompagnava la sorella al provino e l'abbiamo vista lì. E Ludovica Nasti, che lì la piccola era secondo me un genio in un certo senso della recitazione, e aveva però un agente, dunque l'abbiamo trovata con canali più ufficiali, come anche Gaia Girace invece, che lì la grande apparteneva, aveva studiato in una scuola, ora non vorrei sbagliarmi, per non di Castellammare di Stabia credo, vero? Ecco, una scuola incredibile, molti dei ragazzi, scuola di teatro, e molti dei ragazzi dell'Amica Geniale vengono da questa scuola, di cui mi dispiace tanto di non ricordare il nome esatto, ma
ci sono dei docenti?
Sì, guarda, credo di sì. Io guarda, ero sconvolto perché dicevo quanto mi piace lui, e anche lui era di questa scuola. Erano tanti, lavorano con i ragazzi, con i bambini. Però a Napoli, la Campania ha una tale quantità di attori, anche proprio appena nati, che è semplicissimo, devo dire. Infatti, se avessimo fatto l'Amica Geniale a Udine, io credo che avremmo avuto dei risultati diversissimi. Ecco, rispetto al dialetto, L'Amica Geniale era in dialetto su Rai 1 anche, e la gente l'ha letti, dunque.
Ancora una domanda e poi ecco qui, prendi il microfono.
Buonasera, volevo prima per lei una domanda, visto che prima proponeva spesso, appunto come avete raccontato, per i progetti di suo marito, volevo sapere come mai la scelta di essere solo voce narrante nella serie dell'Amica Geniale. E invece una domanda per lei, come mai, giorni fa c'è stata un'intervista anche con Francesco Piccolo, che parlava anche della sua passione per la televisione, e quindi autore, gli ho chiesto come mai, insomma, cinema, serie TV, e come mai anche autore di programmi TV, e lui mi diceva che per lui, insomma, la sua curiosità andava appunto oltre quello che può essere poi il fine, diciamo. Quindi volevo sapere come mai invece lei non ha mai pensato, non gli interessa semplicemente sviluppare un soggetto per la TV, un programma.
Rispetto all'Amica Geniale, veramente non potevo fare la bambina di 7 anni, né soprattutto su Rai 1, magari in un film sperimentale con un regista pazzo, dico guarda. Ma e poi comunque scherziamo, non è che mi impongo nei suoi progetti.
No, però nel caso della voce, per esempio, era perché, vedi, perché in realtà mentre montavamo avevamo bisogno di una voce guida. E allora quando stavamo a Caserta eccetera, facevamo dei vocali che mandavamo in moviola con la voce di Alba, che era lì con me, e poi è stato difficilissimo toglierlo, perché sai come funziona, che uno si abitua, e allora è stato difficilissimo toglierlo,
sì, dunque, non mi sono di certo imposta,
non si è imposta lei, no, era proprio,
era
l'abbiamo, sì, era perfetto.
No, lui ha provato a sostituirmi, nel senso, giustamente ha fatto le prove con delle voci.
Una voce più anziana, perché è la voce di una donna che parla dal futuro, diciamo così, perciò una donna di una certa età, però la voce più anziana, in un certo senso rendeva meno una sfida con lo spettatore, perché la sfida dell'Amica Geniale era quella di aiutare delle, anche infatti è stata così, con sorpresa di tutti noi, ma delle ragazze anche di 14, 15, 13 anni che vedevano queste ragazze degli anni 50, 60 e si identificavano. Mettere la voce di una donna più anziana in un certo senso le allontanava, dalla invece l'Amica Geniale, la più grande fetta di pubblico in realtà sono le tre età, perché sono la nipote, la mamma e la nonna, che vedevano molto femminile come pubblico naturalmente, ma sì. Per quanto riguarda i programmi TV, io sono sociologo, ho studiato sociologia, diciamo così, sono nato come immagini in un contesto, però è proprio perché l'ho vista da dentro, da bambino, non mi darebbe nessuna soddisfazione, nel senso che la televisione è qualcosa che tende a mangiarti, masticarti e sputarti via, è molto cinica. E la televisione, secondo me, è un po' come i giornali, che tendono a ogni giorno ce n'è uno nuovo e quello di ieri è vecchio, è finito. Dunque l'impressione di affogarti dentro un lavoro per cui alla fine, anche che è bellissimo, perché immagino che lo sia anche bello, però che non rimane molto, ecco, io credo che non rimanga molto e secondo me non fa neanche così bene all'anima farla, e allora non ho mai pensato che sarebbe stata una cosa interessante per me. Volevo fare lo sociologo, l'etnografo, volevo andare a studiare proprio non ho mai, anche se da ragazzo ero sempre lì, insomma, da bambino, immaginatevi, dormivo nei camerini, venivo, però ho sempre visto questo mondo come un po' di queste luci in faccia, di questi microfoni, l'ho visto sempre come un posto non buono, ecco, non, e ancora oggi io non riesco per esempio ad andare in televisione, non ho un bel rapporto, ecco, la guardo moltissimo, lei lo sa, lei mi odia perché lei è di campagna, no? Lei non, è di quelle che non avrebbe la televisione a casa,
no.
Che per me è un'assurdità.
La guardo veramente tantissimo.
Io la guardo tantissimo e guardo proprio Le Amiche del Sabato, cioè non guardo Quark, guardo proprio le cose più, ma proprio perché è il gusto del ridicolo in un certo senso, che però non riesco, non ho mai pensato, ecco, nella mia vita di seguire le orme paterne, come dire, non ho mai avuto questo tipo di, anzi ho sempre guardato con sospetto tutto quello che guardavo, con lo sguardo obliquo di un bambino, ecco. Sì, potrei raccontartene tante, ora non voglio, poi non parlo volentieri perché insomma magari farò un film un giorno, mi piacerebbe tantissimo fare un film sulla televisione, a me è proprio il sogno della mia vita, perché
ce lo farai?
Lo farò.
Ecco, lasciamo le cose in sospeso, grazie a voi due di essere venuti.
Grazie.